dottor Igor Pellicciari, docente di relazione internazionale ad Urbino alla Luis Carli. Buongiorno, grazie di essere con noi.
No, grazie molto dell'invito, grazie.
Allora, a parte la battuta iniziale, avevamo dei problemi di linea, siamo riusciti a risolverli. Allora, professor Pellicciari, per parlare di Organizzazione Mondiale della Sanità, che è una novità, se vogliamo, di questa pandemia così globalizzata, così vissuta in tempo reale attraverso i mezzi di comunicazione che conosciamo, che uniscono tutti in una rete inestricabile. L'Organizzazione Mondiale della Sanità esiste da anni, però praticamente in pochissimi la conoscevano, né riconoscevano il ruolo, né conoscevano i nomi, i volti, le funzioni. Invece in questa vicenda il coronavirus è diventato un attore principale. Allora cercheremo di capire se la recitazione, tra virgolette, di questo attore è stata buona o è stata cattiva, passabile. Questo lo vedremo nel corso della nostra intervista. Però innanzitutto ci aiuti a inquadrare la questione OMS, cioè quando parliamo di Organizzazione Mondiale della Sanità, a cosa facciamo riferimento? Cos'è? Chi la comanda? Chi la gestisce? Chi la finanzia?
Allora, faccio una premessa che serve poi per introdurre anche l'argomento. Io mi trovo in Croazia perché sono di origine croata, no? Anche per a parziale discolpa, come dire, della mia presenza qui, per cui d'estate rientro sempre nei miei luoghi di origine. E da qualche giorno la Croazia ha aperto unilateralmente, primo paese dell'Unione Europea, ha aperto i confini ai cittadini americani. La Croazia è un paese piccolo, nato dalla disgregazione jugoslava, e però ha il potere di agire autonomamente come Stato-nazione. La pandemia questo è un piccolo esempio di come la pandemia abbia riportato al centro dell'azione internazionale e anche al di fuori di quello che sono i confini strettamente detti, la dimensione bilaterale. Rispetto a quella multilaterale che fino a quel momento noi non è che godesse di ottima salute, però in qualche modo era vista come un punto di riferimento per tutto ciò che riguardava l'oltre il confine. Ecco, l'OMS adesso è facile sparare sul pianista, il punto è che anche complice un nostro mainstream che ci ha colto abbastanza impreparati di fronte alla pandemia, ci siamo aggrappati anche con un po' di provincialismo culturale, ma non è soltanto italiano, è abbastanza diffuso, ci siamo attaccati alle dimensioni semantiche di alcune organizzazioni, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nome stesso, che non è recente, ma è stato studiato molto bene, per cui viene caricato di una serie di significati, di aspettative, che vanno però, sono molto al di sopra rispetto alla reale potenzialità di questa organizzazione.
Perché? Perché professor Pellicciari?
Beh, perché sono organizzazioni intanto nate dopo la Seconda Guerra Mondiale in un contesto dove si era creata l'illusione che ci potesse essere il governo mondiale. Pensiamo anche soltanto alle Nazioni Unite, come anche di cui l'OMS fa parte della galassia, forse progressivamente si è autonomizzata. Le Nazioni Unite hanno generato una serie di agenzie che poi stanno alla sede centrale delle Nazioni Unite un po' come uno stato confederale, sta a postare a un livello costituzionale confederale. E si sono caricate di alcuni significati, hanno fatto anche il gioco per un certo periodo, appunto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, per facilitare delle valvole, dei terreni di compensazione tra i grandi attori Stato-Nazione usciti vincitori della guerra. Però è evidente che il tempo ormai è cambiato, i tempi sono cambiati, le relazioni internazionali sono cambiate e sono diventate spesso delle scatole vuote. Gli ucciganti, magari anche noi stessi le abbiamo volute, abbiamo passato, come dire, a enfatizzarle, a sperare, ci siamo in qualche modo innamorati di scatole vuote di ciccanti. Questo perché vogliamo l'OMS, che però riproduce uno schema organizzativo che tutte, gran parte delle nazioni multilaterali hanno, cioè quella di avere un livello intermedio a vocazione tecnica rispetto a quello che è il mandato di quell'organizzazione. E poi invece i vertici sono di derivazione politica e vengono delegati, scelti direttamente dagli stati-nazione che sono in qualche modo gli azionisti di riferimento di questa organizzazione. Ovviamente gli stati-nazione raramente mandano ceto politico di primissima fila per evitare di avere delle competizioni comprensibili, quindi sono dinamiche politiche queste. E in qualche modo ci si arrangia così, nel senso che sono organizzazioni che non sono mai diventate istituzioni, ecco.
Quindi lei sta delineando il quadro di un'organizzazione che non è un'istituzione, e questa è una differenza importante, quella su cui lei ci porta a riflettere, il cui board è sostanzialmente condizionato dagli interessi, degli equilibri nazionali, ed è qualitativamente di un livello non altissimo. Ho sintetizzato bene?
Al di là della qualità, che a volte c'è, per esempio, io vi prego di non sorridere, però in qualche modo è aneddotica questa cosa. Io 20 anni fa, appunto, sono originario croato bosniaco, ho lavorato per un paio d'anni per l'OMS.
Pur essendo io un laureato. Conosce bene, ecco.
No, però anche il fatto stesso, vede, il fatto stesso che in questa organizzazione ci sia a un certo punto la necessità di un laureato in scienze politiche, ecco, io sconsiglio a chiunque dei miei familiari e amici più stretti di chiedere a me un consiglio medico. Io ne so veramente,
cioè, le dinamiche sono altre, ci sta.
Sì, però ovviamente in board c'era un problema anche di le riforme vanno fatte anche nel campo sanitario con un vertice politico, e quindi è importante capire il vertice politico se è affidabile, sia le strutture e l'absorption capacity, cioè la capacità di assorbire queste riforme. Quindi sono organizzazioni complesse. Sarebbe facile dire, siccome uno lavora per l'OMS, allora è un medico, no? Quindi ci sono dei livelli intermedi in queste organizzazioni che hanno delle punte di qualità. Questo non è, sarebbe un populismo abbastanza spiccio quello di passare dalla santificazione alla demonizzazione di questo. Il punto è che non è tanto la bontà, è il fatto hanno un mandato politico che è compromesso a monte. È inutile sorprendersi a valle che l'OMS non possa abbia commesso tante contraddizioni, in particolare nella fase iniziale della crisi, se poi a monte scopriamo che non aveva la capacità politica. Questo è un po' un sorprendersi, del fatto di sorprendersi, un'ingenuità.
Chiaro. Rimane il fatto, insomma, gli errori commessi durante la pandemia sono molteplici. Gli ultimi che possiamo elencare sono l'aver dato credito a studi che poi sono dimostrati di dubbia solidità scientifica, tant'è vero che la stessa organizzazione si è dovuta contraddire nel breve volgere di qualche giorno, ma pensiamo ad esempio a quello che è capitato in merito alle mascherine, eccetera eccetera. Allora, sostanzialmente questo deriva dal fatto, anche se vogliamo, quello che ci diceva lei, cioè noi cerchiamo l'indipendenza, una struttura che sostanzialmente indipendente non è, ma allora dobbiamo abituarci a queste contraddizioni, per cui dei simulacri vengono additati a livello comunicativo come punti di riferimento, ma in realtà non lo sono, non lo possono essere o non lo sono più?
Dobbiamo prenderne atto più che abituarci, e a me è sorpresa inizialmente questa crisi, appunto perché noi abbiamo delegato le nostre paure. Le crisi di questo tipo sono sempre molto difficili da gestire, perché in qualche modo ti addormenti la sera impaurito e ti svegli la mattina arrabbiato, ed è un po' in qualche modo la dinamica che stiamo vedendo adesso. E quindi, queste sono organizzazioni che hanno un vertice, dicevo, politico, spesso fatto di seconde e terze file di personaggi rispetto agli azionisti di riferimento. È impensabile che un presidente dell'OMS o un direttore generale dell'OMS possa rivolgersi contro la Cina. In qualche modo Trump, che alla fine sta emergendo come un attore politico come dire, scomodo, ma non matto. Ecco, inizialmente la narrativa, gli americani hanno fatto con Trump, a mio avviso, lo stesso errore che si fece noi in Italia con Berlusconi. Cioè, invece di confrontarsi sulle politiche sbagliate, si è cercato di creare una narrativa del pazzo al comando. Trump obiettivamente è stato il primo a lanciare un attacco frontale all'OMS, e la difesa di Cina all'epoca e Russia è sembrato un abbraccio mortale, ma anche una sorta di controprova, cioè due grosse azioni, due tra gli stati nazione più forti in questo momento che corrono in difesa dell'OMS. Ora, se hai bisogno dell'intervento degli stati nazione, vuol dire che tu da solo non riesci a difenderti. Questo cosa vuol dire? Che il multilaterale è finito? Ovviamente no. Io faccio sempre ai miei studenti il paragone di un condominio. Il condominio, anche quello, come dire, con i condomini più arroganti, forse perché hanno gran parte dei millesimi o in qualche modo sono in comando del palazzo, alla fine un amministratore serve sempre, se non altro per convocare le assemblee condominiali, dare la parola, dare un minimo di ordine all'organizzazione. Quindi passare, dire che siccome il multilaterale è fallito, tutto il multilaterale è fallito durante la pandemia, ma anche prima della pandemia non è che stesse in grande salute. Pensiamo soltanto alle Nazioni Unite, che hanno il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, già il nome è evocativo di un livello di supergoverno mondiale, e questi parlavano di moratoria dei conflitti mondiali, mentre a poche centinaia di metri la gente non sapeva dove mettere i cadaveri dei morti di Covid in Central Park. Questo, cioè, è iconica questa immagine. Quindi non è che prima abbiamo vissuto in qualche modo a un crollo dell'immagine, sì, ma sapevamo che queste organizzazioni più di tanto non possono fare. E io da originario bosniaco avevo perso già l'illusione che le Nazioni Unite potessero fermare la guerra, tutto sommato circoscritta
in maniera drammatica. Professor Pellicciari, un'ultima domanda. Sappiamo che l'OMS ha annunciato un'inchiesta interna, no? Sulla base proprio di queste critiche che stanno emergendo. Che credito dobbiamo dare a questa inchiesta? Sarà vera, sarà seria o è semplicemente un fatto di facciata?
No, beh, anche qua è presumibile che le conclusioni finali, l'inchiesta a mio avviso potrà anche essere fatta in termini tecnici e seri, ma saranno le conclusioni finali che saranno frutto, non saranno un rapporto di polizia, ecco, saranno frutto di una mediazione politica nel board di governo, che è un'espressione multigovernativa, non è intergovernativa, cioè multigovernativa. Guardate, pensiamo soltanto al Consiglio d'Europa, che un paio d'anni fa è riuscito a convincere la Russia a non abbandonarla. La Russia fa parte del Consiglio d'Europa, non va confuso con l'Unione Europea, e la Russia, infastidita dalle critiche sui diritti umani e sulla democratizzazione mossi da Strasburgo, minacciò di uscire dal Consiglio d'Europa e anche con questo di portare via i finanziamenti che servono a mantenere in larga parte la Russia, un grosso finanziatore del Consiglio d'Europa. Ecco, quando hai queste armi di condizionamento, è evidente che non ci si può aspettare più di tanto, e anche le autoriforme, chiunque studi organizzazioni complesse sa perfettamente che le autoriforme sono delle retoriche che servono a prendere tempo e a calmare un po' delle opinioni pubbliche spaesate, ma nella sostanza sono rarissime le organizzazioni in crisi che riescono da sole, con un colpo di reni, a fare una riforma sostanziale che inverta la rotta di quello che è un declino organizzativo. Ecco, questo. Noi abbiamo livelli, queste organizzazioni sono popolate di funzionari senza particolari competenze, che dopo un po', weberianamente parlando, l'obiettivo principale resta mantenere la struttura, e su questo sono il processo di burocratizzazione, ne abbiamo tantissime. L'OMS, poveretti, hanno avuto la sfortuna di di entrare nel radar. Grazie alle nostre paure, e poi dopo dipendersi il nostro risentimento.
Però diciamo, ci si è anche crogiolata, perché poi alla fine c'è anche, magari uno può anche dire: signori, noi siamo questo, prendete quello che diciamo per quello che è, sostanzialmente. Invece ci si è un po' come il comitato tecnico-scientifico, sempre, mettiamolo così. Poi alla fine nel ruolo c'è stato, per cui grazie al professor Pellicciari per essere stato con noi questa mattina, e grazie per le interessantissime riflessioni che ha voluto condividere. Buona mattinata e buon soggiorno in Croazia.
Grazie a voi, buon'estate, a presto, grazie.